Oggi chi si ritrova a camminare per le colline della Valle Bronda, in Piemonte, percepisce subito un senso di pace quasi assoluta.
Una tranquillità davvero rara.
Esatto, cioè ci si ritrova circondati dal verde, con questo rumore costante dell'acqua in sottofondo e il profilo imponente del Monviso in lontananza.
Diciamo il classico rifugio, no? Quello in cui si va per sfuggire alla frenesia moderna.
Proprio così. Ma se potessimo riavvolgere il nastro del tempo di qualche secolo, la prospettiva cambierebbe in modo drastico.
Assolutamente.
Quello stesso identico panorama che oggi invita al relax, ecco, un tempo era una linea del fronte carica di tensione.
Caspita, un contrasto fortissimo.
Veramente. Ogni collina era un punto di avvistamento, ogni ombra nel bosco, insomma, poteva nascondere un esercito in avvicinamento. E vivere lì significava abitare su un confine costantemente conteso.
Spesso, sai, guardiamo i borghi storici un po' come a delle pittoresche cartoline sbiadite.
Verissimo.
Dimenticando che le loro pietre sono state posate per ragioni di pura sopravvivenza, cioè per marcare il territorio o per gestire il potere. E l'esplorazione di oggi ci porta proprio a decifrare uno di questi luoghi, Brondello.
Un borgo di origini remote. Si trova a 467 metri di altitudine e oggi conta appena 265 abitanti.
Un numero minuscolo, se ci pensiamo.
Esatto. È il paese più a monte della Valle Bronda, incastonato sulla riva sinistra del torrente omonimo. Praticamente il punto esatto in cui la pianura cuneese si arrende e, diciamo, lascia il posto alle prime valli alpine.
Un vero e proprio crocevia geografico.
E per orientarci in questo viaggio sonoro useremo come bussola una ricerca molto dettagliata, cioè l'articolo curato da Grazia Salinelli. L'obiettivo non è fare un semplice elenco di date o di monumenti.
No, certo, sarebbe riduttivo.
Esatto. Io sono convinta che serva imparare a leggere quelle che il testo definisce, in modo molto evocativo, memorie di pietra.
Che è un'espressione bellissima e inquadra perfettamente il nostro scopo. Vogliamo capire come la macrostoria, quella fatta di re, duchi e trattati internazionali, abbia plasmato la microgeografia di questo specifico fazzoletto di terra.
Cioè capire come un torrente o magari una torre o una piccola cappella di campagna nascondano le tracce di un passato turbolento?
Proprio così. E come sempre accade in queste analisi, per decifrare l'identità di un luogo, il punto di partenza migliore è il suo nome.
Ah, su questo i documenti ci mostrano un'evoluzione affascinante, un'indagine linguistica vera e propria. Nel 1138 il toponimo registrato non era Brondello.
Davvero? E cos'era?
Era Burdello.
Ah, interessante.
Sì, e poi qualche decennio dopo, nel 1219, si trasforma in Bordellum, per poi scivolare verso Brondellum intorno al 1480. Insomma, fino ad arrivare alla forma attuale.
Un'evoluzione graduale.
Esatto. Però, parallelamente, c'è una lettura glottologica locale molto radicata che lega questo nome direttamente al torrente Bronda. O forse al termine occitano e piemontese Bronda, che indica i rami, le frasche.
Questo ha perfettamente senso. I toponimi, sai, funzionano come dei veri e propri fossili linguistici.
Fossili linguistici, mi piace.
Sì, cioè non sono etichette calate dall'alto. Ci restituiscono lo sguardo di chi abitava quel territorio mille anni fa. Chiamare un luogo con la parola che indica i rami o il torrente significa che...
Che l'identità di quella prima comunità era totalmente fusa con l'elemento naturale.
Esattamente. L'acqua e il bosco non erano solo il paesaggio da ammirare, erano la vita stessa.
Ma questo idillio silvestre dura poco, perché la politica medievale entra prepotentemente in scena.
Come sempre, d'altronde.
Prima dell'anno 1000, l'intera area faceva parte della Marca Arduinica. Ora, fermiamoci un secondo su questo termine, perché per chi ascolta può suonare un po' oscuro.
Sì, è un concetto geopolitico complesso.
Immaginiamo la Marca come una gigantesca provincia di confine del Sacro Romano Impero. Un territorio vastissimo e molto difficile da gestire dal centro. E infatti, a livello locale, il potere era estremamente frammentato in piccole signorie.
Signorie che in questa specifica zona gravitavano attorno all'abbazia di Pagno.
Esatto.
Questa frammentazione, guarda, era la norma. La terra era l'unica vera fonte di ricchezza e, di conseguenza, di potere. Chi la controllava dettava legge. Ma il punto di svolta per la Valle Bronda arriva nell'undicesimo secolo.
Quando esattamente?
Nel 1064. Bonifacio del Vasto ottiene il territorio. Ma è nel 1125 che avviene il passaggio davvero chiave, cioè i possedimenti passano al figlio Manfredi.
E Manfredi non è un nome da poco in quest'area.
Per niente. Manfredi passerà alla storia per aver fondato un'entità politica che plasmerà questo angolo d'Europa per secoli, il Marchesato di Saluzzo.
Aspetta, aspetta. Cerchiamo di mettere in prospettiva questo dato per l'ascoltatore. Mi stai dicendo che un borgo che oggi ha 265 anime, all'epoca era al centro delle mire espansionistiche di uno Stato indipendente.
Sembra incredibile oggi, vero?
Assolutamente. Come fa un posto così piccolo, insomma, nascosto tra i rami e il torrente, a diventare una pedina cruciale?
Diventa cruciale proprio per la sua posizione geografica. Cioè, il Marchesato di Saluzzo era uno stato piccolo ma molto ambizioso. Ed era incastrato tra potenze molto più grandi e aggressive.
Immagino i Savoia.
Principalmente loro, sì. La dinastia dei Savoia premeva continuamente. Quindi, per sopravvivere, i marchesi dovettero trasformare i loro confini sudoccidentali in un sistema di difesa impenetrabile.
Una linea fortificata.
Esatto. Brondello smette di essere solo un borgo agricolo e viene integrato in una catena logistica e militare formidabile. Insieme ai castelli di Manta, Verzuolo e Castellar e alle rocche di Sanfront e Paesana.
Praticamente diventa un vero e proprio tappo strategico.
Perfetto, un tappo. Chiudeva la valle.
E in quanto tale, immagino venga usato come moneta di scambio. I passaggi di proprietà di Brondello tra il 300 e il 400 sembrano le mosse di una partita a scacchi internazionale.
Oh, lo erano a tutti gli effetti.
Ad esempio, nel 1376, il marchese Federico II di Saluzzo decide di concedere il feudo a un certo Guido di Morges. Ma non lo fa, sai, per simpatia personale.
Mai per simpatia in questi casi.
Lo fa per ingraziarsi niente meno che il re di Francia, Carlo V, cercando protezione proprio contro l'avanzata dei Savoia.
È la spietata logica della geopolitica medievale. I territori, con tutti i loro abitanti inclusi, venivano barattati per siglare alleanze.
Impressionante! E poi ci sono state altre cessioni?
Certo. Nel 1416 Tommaso III cede Brondello al figlio illegittimo Valerano, inaugurando il ramo dei Saluzzo della Manta. Più avanti, attraverso complesse reti matrimoniali, arriverà anche la famiglia Viale, di origine francese.
Ma tutto questo delicato equilibrio diplomatico, insomma, era destinato a crollare in modo violento?
Purtroppo sì. E il crollo ha una data precisa.
Il 1487.
Esatto. Il duca Carlo I di Savoia decide che è il momento di chiudere i conti. Assedia ed espugna Saluzzo. E per assicurarsi che il marchesato non possa più rialzare la testa, applica una tattica spietata.
La distruzione sistematica di tutte le roccaforti difensive.
Una vera e propria tabula rasa. La fortezza di Brondello viene devastata. È l'inizio della fine dell'indipendenza locale.
E dopo varie vicissitudini, compresa una breve annessione alla Francia, ci penserà il Trattato di Lione del 1601 a consegnare definitivamente l'area a Casa Savoia.
Questa macro storia di guerre, alleanze e trattati è la chiave di lettura, sai, per decifrare ciò che l'osservatore vede oggi camminando per Brondello.
Le cicatrici e le memorie di quell'epoca sono letteralmente scritte nelle pietre che si incontrano lungo il percorso.
Esattamente.
Infatti, se si immagina di arrivare nell'abitato oggi, magari percorrendo la provinciale SP47, la prima testimonianza visiva che ci viene incontro non è un castello, è un edificio molto più umile, cioè la cappella dei Santi Rocco e Sebastiano.
A prima vista potrebbe sembrare solo una semplice chiesetta lungo la strada.
Ma la sua architettura comunica in modo molto chiaro il suo ruolo.
Certo.
Ha una pianta rettangolare semplicissima, in muratura di pietra, intonacata. Non è stata progettata per stupire con grandi slanci verticali o lussi. Insomma, ma per dialogare con chi transita.
E il dialogo visivo è immediato. La facciata a capanna è l'elemento che cattura subito l'attenzione. È affiancata da due finestre e porte dipinti dei due santi titolari.
Ma c'è un dettaglio particolare di cui parla l'articolo, una decorazione geometrica a festoni realizzata lasciando i mattoni a vista.
Un tocco di raffinatezza rustica.
Sì, ma se si varca la soglia, l'interno fa della sottrazione la sua cifra stilistica. Niente altari sfarzosi, nessuna decorazione superflua, solo le pareti intonacate e la mensa per l'ufficiante.
E guarda, questa sobrietà interna contrasta volutamente con l'esterno. L'esterno deve attirare l'attenzione del viandante, mentre l'interno serve unicamente alla concentrazione spirituale.
Ha molto senso.
E questo edificio ci introduce a un concetto che per gli storici è fondamentale per comprendere l'organizzazione dello spazio nel passato, cioè il concetto di soglia.
Un concetto che, secondo me, diventa ancora più evidente proseguendo per circa 500 metri.
Ah, verso il fiume.
Esatto. Lì si incontra un'infrastruttura fondamentale, l'antico ponte romanico in pietra risalente al XIV secolo, che scavalca il torrente Bronda. La struttura è definita a schiena d'asino.
Un classico dell'architettura dell'epoca.
E per chi non fosse avvezzo ai termini architettonici, un ponte a schiena d'asino significa che non è piatto.
Esatto, si innalza bruscamente al centro,
creando un arco molto ripido, che sembra quasi faticoso da percorrere.
Può sembrarlo, sì, ma non è una scelta estetica e nemmeno un capriccio dei muratori. Era un trucco di pura ingegneria idraulica.
Cioè?
In un territorio alpino, i torrenti sono soggetti a piene improvvise e violentissime. Costruire un arco così rialzato permetteva all'acqua in piena e soprattutto ai detriti, alle rocce, ai tronchi trascinati dalla corrente,
e di passare agevolmente sotto il ponte.
Esatto, senza sbattere contro la struttura e rischiare di abbatterla.
Affascinante. Ma la tecnica qui si fonde immediatamente con la cultura, perché proprio all'imbocco di questo ponte sorge un pilone ottocentesco.
Un altro elemento di soglia.
Esatto. È stato affrescato dal pittore locale Giovanni Borgna. Le fonti descrivono con precisione le figure, la Madonna col bambino rivolta verso la strada, Lecce Homo sul lato destro e San Domenico sul sinistro.
Un vero e proprio biglietto da visita spirituale.
Ma tornando al concetto di soglia, perché combinare un ponte, un pilone e una cappella proprio all'ingresso del paese?
Perché nel Medioevo, e in realtà fino a tempi relativamente recenti, viaggiare era un'attività estremamente pericolosa.
Piena di incognite.
Attraversare un fiume o entrare in un nuovo territorio generava una vera e propria ansia. C'era il rischio di banditi, di animali feroci o semplicemente di perdersi.
Quindi queste architetture rassicuravano chi arrivava?
Fungevano da rassicurazione psicologica, oltre che da indicatore spaziale. Segnalavano al viandante che stava entrando in uno spazio civilizzato, governato da regole. Uno spazio dove la comunità offriva protezione materiale e spirituale. Il ponte superava l'ostacolo fisico, mentre le immagini sacre proteggevano il passaggio a livello, diciamo, sovrannaturale.
Molto suggestivo. E superata questa soglia, dopo aver affrontato una breve salita, si arriva a quello che potremmo definire il baricentro identitario del borgo, la parrocchiale dell'Assunta.
Il cuore pulsante della comunità.
Si trova alla base della collina, in una posizione che sembra quasi dialogare a distanza con i ruderi che dominano la cima. E qui la storia si fa profonda, perché i documenti attestano l'esistenza di una Santa Maria de Bordolais già nel 1298.
Un'eredità lunghissima. Ma l'edificio che si può ammirare oggi non è rimasto bloccato al 200, ovviamente.
No, infatti.
È un organismo architettonico che ha continuato a crescere. Se si osserva la facciata principale, si possono ancora distinguere le tracce della porzione originaria. Ma a questa sono stati aggiunti ampliamenti successivi, soprattutto tra il 700 e il 900.
Ampliamenti che l'hanno portata all'attuale configurazione a tre navate.
Esatto.
La facciata è un vero e proprio palinsesto. Spicca un oculo centrale per far filtrare la luce. E poi ci sono quattro lesene.
Le lesene sono elementi molto eleganti.
Sì, e per visualizzarle immaginiamo delle finte colonne, piatte e in rilievo addossate alla parete. Non hanno una vera funzione portante, insomma, ma servono a dare ritmo e geometria alla facciata, sorreggendo visivamente il timpano triangolare in alto.
Un espediente molto comune per nobilitare le facciate.
Però sono gli affreschi a rubare la scena, datati intorno al 1450. C'è Sant'Antonio Abate Benedicente, c'è San Giorgio, colto nel momento esatto in cui affronta il drago, e c'è San Cristoforo.
Affreschi che, se ci pensiamo, ci portano dritti a un contrasto fortissimo con quello che abbiamo detto prima.
In che senso?
Abbiamo raccontato di come nel 1487 la guerra abbia portato alla distruzione totale della fortezza di Brondello Eppure pochi decenni prima, nel cuore del 400, questa stessa comunità finanziava e realizzava opere d'arte di grandissimo livello.
Pur vivendo su un confine perennemente militarizzato.
Esatto. Nonostante la precarietà, c'era la volontà di investire nella bellezza.
È vero, c'è un bisogno di bellezza che la guerra non riesce a cancellare. E io sono affascinata da come questo contrasto esploda in tutta la sua forza varcando l'ingresso della parrocchiale.
L'interno è sorprendente.
All'interno, che oggi vanta decorazioni ottocentesche, è conservato un capolavoro assoluto, il fonte battesimale marmoreo del 1459.
Un pezzo incredibile, riconducibile allo stile dei fratelli Zabreri.
L'impiego del marmo, la raffinatezza dell'intaglio, denota un investimento economico e culturale enorme per una comunità alpina di quelle dimensioni, no?
Assolutamente. Parliamo di un'epoca in cui portare blocchi di marmo fin lassù e farli lavorare da maestranze specializzate aveva costi esorbitanti. Significa che la comunità voleva lasciare un segno indelebile.
La descrizione che ne fa la ricerca è meticolosa. Una tazza, di forma poligonale, ornata con motivi floreali stilizzati, con un'elegante iscrizione gotica che corre lungo il bordo.
I dettagli gotici sono tipici del periodo.
Poi al centro del fusto c'è un nodo decorativo e sull'anello esagonale un'altra iscrizione. Nel 1760 è stata poi aggiunta una copertura in legno, impreziosita da uno stemma gentilizio.
Questo dimostra l'evoluzione continua.
Infatti, l'interno della chiesa continua a mostrare come le epoche si sovrappongano senza annullarsi. L'attuale sacrestia, ad esempio, nasce alla fine del Settecento come cappella dedicata a San Giuseppe e se ne vedono ancora le tracce sul capolino affrescato.
Ed è questo il senso profondo del definire una chiesa un registro stratificato. Cioè, le generazioni non abbattevano il vecchio per fare spazio al nuovo.
Si aggiungeva, si integrava.
Esatto. L'organo e la cantoria in legno dell'Ottocento, o magari la possente torre campanaria edificata nel 1758 sulla destra dell'edificio, testimoniano una comunità che, secolo dopo secolo, ha continuato a scrivere la propria storia in quello spazio.
Una stratificazione pacifica, diciamo. Ma se la chiesa ai piedi della collina è il luogo della memoria comunitaria, la sommità di quella stessa collina rispondeva a un'esigenza molto più cruda.
Sì, lassù la spiritualità lascia il posto alla strategia.
Lasciamo lo spazio della preghiera ed entriamo nello spazio del controllo visivo. Lassù, a dominare il paesaggio, svetta la torre di Brondello.
O per meglio dire svetta ciò che rimane di un maestoso fortilizio documentato fin dal 1174.
Lo stesso che le truppe sabaude, insomma, si preoccuparono di smantellare nel famoso 1487.
Quello stesso fortilizio, sì. Quello che l'osservatore vede oggi in realtà è in gran parte frutto di un restauro del 1858.
Un restauro ottocentesco.
È in quell'occasione che hanno aggiunto la copertura, l'orologio e quei caratteristici merli alti a coda di rondine.
Però la base in pietra della torre, la sua forma originaria, ecco, racconta una storia di pura funzione bellica. La torre ha una pianta circolare e in architettura militare il cerchio non è mai una scelta dettata dall'eleganza.
Mai. Il cerchio è pura fredda ingegneria difensiva.
Come funzionava?
Una parete curva offre una resistenza formidabile contro i proiettili d'assedio dell'epoca, facendoli rimbalzare o deviare molto meglio di quanto farebbe un muro piatto, che assorbirebbe tutto l'impatto.
Caspita!
Ma soprattutto, la pianta circolare eliminava completamente gli angoli ciechi. Le guardie dovevano avere una visuale a 360 gradi sull'intera Valle Bronda.
Praticamente un ripetitore di seminale ottico.
Esatto!
Doveva ricevere e trasmettere avvertimenti agli altri castelli della rete marchionale alla minima avvisaglia di pericolo, e le sue dimensioni interne erano talmente ridotte da escludere qualsiasi utilizzo abitativo.
Nessun comfort. Non si viveva in quella torre. Ci si stava in piedi, al freddo, a scrutare l'orizzonte.
Una funzione così specializzata e austera ci fa capire bene il livello di allerta costante di cui parlavamo all'inizio.
Era un'allerta che permeava ogni aspetto della vita.
Ma la presenza umana e la gestione del territorio non si esaurivano nei poli del controllo militare o del centro religioso. Il paesaggio rurale attorno a Brondello è letteralmente disseminato di architetture campestri.
Sì, le frazioni ci raccontano una geografia umana capillare e affascinante.
Salendo verso la frazione Sant'Antonio, si incontra la cappella di San Giuseppe.
Una cappella molto pittoresca.
È leggermente rialzata, raggiungibile tramite una scala che porta a un piccolo sagrato. Ha una semplice volta a botte interna e una facciata a capanna. Ma ha un dettaglio architettonico che la distingue, cioè un'apertura polilobata posta sopra l'ingresso.
Sì, e per visualizzare questa apertura basta immaginare una finestra sagomata in modo da formare dei lobi.
Come dei petali, giusto?
Esatto, simili ai petali tondeggianti di un fiore. Questo spezza un po' la geometria rigorosa della facciata, dandole respiro.
E all'interno si trovano decorazioni geometriche e finti marmi, mentre a fianco si erge un solido campanile a base quadrata. Ma spostandosi dalla parte opposta del paese, a circa 2 chilometri di distanza, oltre il rifugio Animal Bosco, lo scenario architettonico cambia per adattarsi all'ambiente. Lì troviamo la Cappella di San Bernardo.
Qui l'edificio si fonde letteralmente con lo spiazzo al lato della strada, è in pietra intonacata.
E sebbene l'interno condivida la stessa volta a botte, l'esterno presenta una soluzione architettonica molto specifica per il contesto alpino.
Il portico.
Esatto. La facciata è protetta da un portico in legno aperto su 3 lati. E sotto questo portico campeggia un affresco della Crocifissione.
E sai perché aggiungere un portico in legno esponendolo alle intemperie della montagna? Non si tratta solo di abbellimento estetico.
Immagino avesse una funzione pratica.
Vizio pubblico prima ancora che un ornamento religioso.
Esatto. La lettura funzionale di questi edifici è fondamentale. Sono presidi territoriali a tutti gli effetti. Lo vediamo anche spostandoci a 3 chilometri dal borgo, verso la collina di Isasca, dove sorge la cappella della Madonna delle Grazie.
Qui troviamo una struttura molto semplice, con la Vergine col Bambino dipinta sopra l'ingresso e un interno coperto da una volta a botte ribassata.
E anche in questo caso chiariamo il termine architettonico per chi ci ascolta.
Certo.
Una volta a botte ribassata è un soffitto curvo che non forma un semicerchio perfetto. Risulta più schiacciato, abbassando visivamente lo spazio.
Rendendolo più intimo, quasi a protezione di chi vi entra.
Proprio così. Un senso di accoglienza immediata. Ma oltre alle architetture religiose, l'esplorazione documenta anche i segni del lavoro rurale. Salendo fino a 830 metri di quota, verso il confine con Martignana Po, emergono i ruderi in pietra e malta di edifici post-medievali.
Segni di vita contadina?
Tutto questo dimostra che le colline non erano spazi vuoti. Erano ambienti vissuti, attraversati da reti di transito agricolo e segnati da confini invisibili di appartenenza comunitaria.
Un paesaggio profondamente antropizzato che oggi, ecco, si offre a un tipo di lettura completamente diverso, cioè quella del cammino lento.
Il trekking, esatto.
Tutte queste architetture, queste memorie di pietra di cui abbiamo parlato, oggi sono collegate dal Valle Bronda Trekking. È un percorso ad anello di ben 31 chilometri che unisce i comuni di Castellar, Pagno e appunto Brondello.
È una sovrapposizione affascinante, se ci pensi.
Davvero. L'escursionista contemporaneo usa gli stessi sentieri dei viandanti, dei soldati o dei pastori medievali, ma con uno stato d'animo totalmente opposto, immergendosi nei boschi per riconnettersi alla natura.
E a mantenere vive queste pietre, impedendo che si trasformino in semplici ruderi muti, c'è ancora oggi il tessuto sociale locale.
Le feste tradizionali?
Sì, le tradizioni comunitarie, come la festa patronale dell'Assunta in agosto, o le celebrazioni per la Madonna delle Grazie a settembre, fino alla festa dei Mundagè, dedicata alle caldarroste a ottobre. Sono loro la linfa che continua a dare un senso a questi spazi.
Arrivati alla fine di questa analisi, c'è un'immagine che ricollega in modo perfetto il passato al presente. Prima abbiamo descritto la torre sulla collina, con la sua rigida pianta circolare progettata per eliminare ogni angolo cieco.
Il baluardo difensivo.
Se ci pensiamo, lo sguardo dei soldati che secoli fa stavano di guardia su quella torre era uno sguardo saturo di angoscia. Scrutavano l'orizzonte verso la pianura e verso i passi montani, insomma, cercando il nemico. L'architettura in cui si trovavano serviva unicamente a massimizzare l'allerta.
Erano intrappolati in una logica di paura e difesa.
Oggi, chiunque affronti i sentieri della Valle Bronda e arrivi su quella stessa collina, si trova di fronte esattamente allo stesso orizzonte.
Identico.
Ma ciò che riceve in cambio è un profondo senso di quiete. È una riflessione che, secondo me, merita di accompagnare chi ci ascolta anche dopo la fine di questo viaggio sonoro.
Assolutamente.
In che modo lo scorrere paziente del tempo e la lenta ma inarrestabile riappropriazione degli spazi della natura riescono a disarmare la pietra? Luoghi concepiti per la diffidenza e per la guerra finiscono per trasformarsi, quasi per un meraviglioso paradosso della storia, nei nostri attuali rifugi di pace e memoria.